Day, loro sono i Pink Floyd qui su Radio Dimensione Musica, 34 minuti dopo le ore 16. Allora, gli sono stata alle calcagna che non avete idea, veramente. Ho rischiato più volte denunce per stalker, ma alla fine ce l'ho fatta. Come sapete, ogni mercoledì la nostra rubrica dedicata a Dylan Dog ospita un nuovo sceneggiatore, una nuova matita. Abbiamo avuto anche una colorista. Adesso abbiamo qualcosa di più, però c'è una cosa che devo fare prima, assolutamente. Giovanni, possiamo entrare?
Certo, entrate, entrate.
Grazie mille, entriamo nello studio di Giovanni Gualdoni. Buon pomeriggio.
Chiara, ciao Chiara e ciao agli amici ascoltatori di Radio Dimensione Musica.
Perfetto, senti, io sono emozionata, non so tu, io sono emozionata, quindi guarda, iniziamo subito con una domanda che mi sono fatta da questa mattina. Com'era il cibo coreano?
Buonissimo e non pesante, quindi lo consiglio a tutti, assolutamente.
Ottimo, ottimo, no, dovete sapere che Giovanni mi aveva informata del fatto che sarebbe andato a pranzo a mangiare coreano. Io sono curiosissima perché adoro poi il cibo orientale, veramente lo adoro, guarda.
Questo per dire quanto lavoriamo noi qua alla Bonelli, che vado a rimpilzarmi a mezzogiorno.
Vabbè, mi sembra, cioè nel senso, mangiare è una cosa che si fa anche alla Bonelli, immagino, poi non lo so, immagino che abbiate anche voi le vostre pause pranzo, ve le meritate anche un gran tanto, tu soprattutto. Perché? Perché Giovanni Gualdoni è sì uno sceneggiatore di Dylan Dog, ma non solo, però per l'indagatore dell'incubo è anche il curatore. E qui, guardando proprio come se io vedessi i miei ascoltatori, ecco la seconda domanda. Che fa un curatore? Cioè, perché io mi riempio la bocca, no? Il curatore, cosa fa un curatore?
Allora, niente, no, il curatore fa tante cose, è praticamente quello che dal soggetto porta l'albo in edicola. La prima parte del mio lavoro è proprio quella di approvare i soggetti delle nuove storie. Ricevo dei soggetti appunto dagli sceneggiatori della serie, che sono circa una dozzina, li vaglio e li approvo a seconda che siano in tema con l'ambientazione di Dylan Dog, con il suo universo, e che siano storie che non sono state ancora fatte. Perché anche se gli sceneggiatori conoscono tutte le storie di Dylan Dog pubblicate, che tra serie regolare e speciali, inediti, fuori collana, eccetera, sono quasi 500, e poi ci sono un altro centinaio di storie già approvate, in lavorazione, finite, di prossima pubblicazione, che chiaramente conosce soltanto il curatore.
Quindi tu sei la persona cattiva che dice no a volte?
Eh sì, una persona cattiva ogni tanto da qualche parte ci deve essere.
Assolutamente, quella che dà un po' il rigore e la linea. Senti, quante volte ti capita di dire no?
Guarda, ti posso soltanto fare un esempio che ti dà l'idea. Dietro alle mie spalle c'è due cartellette con due colori molto significativi. Una è verde con i soggetti approvati e una è rossa con i soggetti bocciati. Comunque, quello rosso sarà alto il triplo o il quadruplo di quella verde, quindi è un'elite quelli che riescono ad entrare nella cartelletta verde.
Hai capito, sì. Comunque io vorrei fare, adesso prendo spunto da te, se me lo permetti Giovanni, vorrei fare veramente una protesta. Non capisco perché il rosso debba essere così penalizzato. Facciamo un cambio.
Verde... Ma ricordo male o sono i capelli rossi? Ma forse mi sbaglio, ricordo male forse.
Guarda, questo programma doveva chiamarsi chiaramente il rosso, ma sì. sembrava brutto. No, senti, scherzi a parte, quindi tanti no,
però i sì procedono nella catena lavorativa, diventano sceneggiature, poi mi ritornano indietro le sceneggiature dagli sceneggiatori, io le leggo, le correggo, mi faccio un'idea di a quale disegnatore devono essere assegnate. Nei miei compiti sta anche quello di scegliere il disegnatore per una determinata storia. Quando la storia è stata inviata al disegnatore, viene disegnata, mi ritorna, io faccio una seconda fase di correzioni, sceneggiatura e disegni vicini, perché a volte magari il disegnatore non ha rispettato o interpretato troppo personalmente la sceneggiatura, non ha magari lasciato gli spazi, eccetera. Poi preparo la sceneggiatura per il lettering, la sceneggiatura viene letterata, la rileggo ancora un'altra volta, poi viene data da leggere ad altre persone che non hanno mai letto la storia, perché a quel punto io l'avrò letta 6 o 7 volte e ormai gli errori non li vedo più, quindi va, diciamo, in stampa. Poi ci sono tutti i lavori collaterali, cioè scrivere l'Horror Club, scrivere le pubblicità, decidere le copertine, i titoli, anche se sui titoli io faccio solo delle proposte che poi vengono approvate dal direttore della casa editrice, Mauro Marcheselli. Quindi, poi ce ne sono in realtà tanti altri, tenere tutti i contatti con gli sceneggiatori, i disegnatori, i rapporti con i club, le fiere, organizzare gli incontri. Sembra poco, ma in realtà c'è molto da fare.
Mi stai lasciando basita, perché ho appena scoperto che un curatore lavora davvero. Io non lo credevo.
No, lavoriamo tutti tanto qui in Bonelli, non sembra, perché magari da fuori sembra un parco giochi, ma in realtà ce n'è di lavoro qui.
Ma non è assolutamente vero, anzi si vede anche da fuori che si lavora un gran tanto, almeno io che vivo come lettrice nel mondo di Dylan Dog, che è solo una piccola particella della Bonelli, ho uscite tantissime, anche più volte al mese a volte, quindi immagino per tutta la fetta, per tutta la torta della Bonelli.
Conto che noi soltanto per Dylan Dog produciamo praticamente 200 pagine al mese, il che significa due albi al mese, e sono veramente tanti, cioè chiaramente Dylan Dog è mensile, ma poi ci sono due maxi da tre storie e l'uno. I Color Fest, due all'anno con quattro storie, i giganti, lo speciale, l'almanacco, e quindi è veramente tanto, cioè non sembra portare 200 pagine in edicola dall'idea fino alla versione stampata al mese, sono veramente tante.
Senti, però mi è venuta una domanda, perché tu sei anche sceneggiatore e anche ultimamente abbiamo potuto leggere, se non erro, ben due storie targate Gualdoni. Scusa,
sì, c'erano due storie mie sull'ultimo gigante, due storielle brevi dove...
E lì?
E lì
chi fa praticamente... cartella rossa e cartella verde?
Lì, guarda, c'è il problema della par condicio che io ho risolto palesemente ignorandolo, perché secondo me chi si pone troppi problemi di par condicio ha già qualcosa da nascondere. Io invece mi sento a posto con me stesso, quindi procedo tranquillamente sulla mia linea. Tieni conto comunque che in redazione non siamo da soli, tutto quello che esce viene letto da altre persone, soprattutto c'è un'ultima lettura che una volta veniva fatta da Sergio Bonelli, che come immagino i lettori sapranno ci ha lasciato qualche mese fa, e adesso viene fatta dall'attuale direttore generale Mauro Marcheselli, e chiaramente nulla può uscire che non sia approvato da lui.
Mauro Marcheselli, che se non sbaglio è la persona che era il curatore prima di te, a cui tu sei succeduto.
Esatto, sì, sono succeduto senza che lui
sia
morto
benissimo,
per farlo.
Mauro,
sta benissimo, anzi ha una salute più invidiabile della mia.
Ti aspettiamo, Mauro.
Sapevo che ci provavi anche con lui.
No, perché se no ho detto succeduto, non mi parla, già non mi parla, ma poi non mi parlerebbe più. Ciao, Mauro.
Perché lui è salito di grado e quindi mi ha lasciato questa posizione onerosa, però lui ha il pregio di aver preso appunto Dylan Dog dalle mani di Tiziano Sclavi e averlo mantenuto e portato fino a noi. Io sono solo due anni che faccio il curatore, se in realtà noi festeggiamo i 25 anni di Dylan Dog è grazie a Mauro Marcheselli.
Detto questo, Tiziano Sclavi in tutto questo non legge più le storie, non si occupa più di leggere le storie?
Legge le storie quando sono pubblicate da casa, dove appunto diciamo si gode la sua pensione meritata, dato che ha regalato al fumetto italiano uno dei più grandi personaggi che siano mai esistiti, e a noi un lavoro e a te qualcosa di cui parlare e di cui essere appassionato.
Senti, ma diciamolo, tu sei il curatore di Dylan Dog, ma ti piaceva Dylan Dog anche prima? Gli volevi bene? Era il tuo personaggio preferito oppure...
Allora, lo è diventato il mio personaggio preferito, perché io non ho iniziato a leggerlo, potrei appunto raccontarti una bugia dicendo sì, ero tra quelli che corso in edicola al primo numero, no, io ho iniziato a leggerlo con un numero più avanzato, forse era il 24, era quando La città dorme di... tra le cose non scritto neanche da Sclavi, era di Serra, Medda e Vigna e disegnato da Montanari e Grassani. E mi ha spaventato a morte, non ho dormito per due giorni sicuramente, e l'avevo comprato soltanto per fare colpo su una ragazza che mi piaceva. Io all'epoca andavo alle medie, nonostante fossimo in classe da due anni non ero mai riuscito a parlargli. Un giorno la becco in edicola e lei sta comprando Dylan Dog, e furbescamente penso, se lo leggo anch'io avremo un argomento di cui discutere. invece ho voluto tutto fuorché parlare di quel fumetto che mi aveva terrorizzato, però da lì non sono più riuscito, come una droga non sono più riuscito a smettere, ho iniziato a comprarli tutti quelli della Bonelli, poi sono passato ai manga, ai comics, ai fumetti d'autore.
E la ragazza l'hai conquistata?
No, la ragazza credo che si sia sposata con, tra le cose, era anche fidanzata all'epoca,
ecco.
E credo che si sia sposata con il fidanzato storico, presente quelle coppie
che
sono
durano
insieme da 10 anni, tutta una vita, sì sì.
Invidia, proprio quelle sono le storie da film che a noi fumettari non ci si avvicinano, almeno personalmente. Detto questo, c'è un Giovanni Gualdoni pre Dylan Dog, ce lo vuoi raccontare? Pre Dylan Dog, ma anche pre Bonelli, mi verrebbe
sì,
da dire.
Chiaramente molti magari credono che ho iniziato direttamente qua in casa editrice, perché in realtà io sono 10 anni che faccio fumetti, ma i primi 5 li ho fatti in Francia per il mercato francese. In realtà io ho iniziato in Italia, ma su internet, con un fumetto che veniva pubblicato sul sito del Corriere della Sera, che si chiamava Armadel, era un webcomics, cioè un fumetto con contenuti multimediali, cliccavi sopra il personaggio, veniva fuori la scheda, potevi scegliere, avevi diverse opzioni all'interno della tavola. L'unico problema è che era il 2000, le linee viaggiavano a 56k e i lettori non erano predisposti ad aspettare 10 minuti per voltare pagina. E quindi non è andato così bene, però con il gruppo che avevo formato per Armadel ho iniziato a pubblicare, ho presentato dei progetti in Francia, lì è andato bene, alcune delle serie continuano dopo 10 anni, l'ultima, L'Anello dei Sette Mondi, pubblichiamo il 6° volume quest'anno, quindi in Francia sono andate bene. Di lì a una fiera del fumetto ho conosciuto Sergio Bonelli, che mi ha detto: ma perché una volta non vieni a pranzare con noi, così ci racconti com'è il mercato francese? Da una chiacchiera all'altra poi mi sono ritrovato qui.
Hai capito, sì, che bel percorso. Senti, però non mi hai parlato di un personaggio al quale io mi sono affezionata negli ultimi giorni, che ho iniziato a studiarti, diciamocelo, perché io prima in un'intervista metto lì, allora, Giovanni Gualdoni 2. Tu capirai di che sto parlando, no?
Ma voglio lasciare dirlo a te.
Wonder City, ovviamente.
Ah, Wonder City. Questa è diventata un po' la cosa per cui sono più noto al di fuori di Dylan Dog, ma è anche diventata una persecuzione, soprattutto c'è una commessa di un negozio di fumetti qua a Milano che ogni volta che entro mi dice: Wonder City, quando è che esce il prossimo volume? Questo da circa 5 anni, cioè da quando è uscito l'ultimo volume. No, è stato sicuramente il progetto a cui ho lavorato di più, che tenevo di più, è stata una delle cose più belle, proprio la creazione di un intero universo, decine di personaggi e tutto, però era un progetto molto oneroso che riusciva a sostenersi grazie al fatto che veniva pubblicato prima in Francia, quando il mercato francese però ha dei tempi diversi da quello italiano, cioè pubblica un volume all'anno, in questo caso ne pubblicava uno ogni 6 mesi, qua in Italia ne dobbiamo pubblicare uno al mese. Quindi loro mi hanno comprato 6 volumi, più di quelli non sono andati e quindi di conseguenza poi ho dovuto interrompere la pubblicazione in Italia e devo ammettere che mi è dispiaciuto non poco.
Senti, però è comunque trovabile nelle fumetterie, quelle
sì,
per
sì,
chi
ancora
va, quelle losche dove
sì,
vai?
Sì, no, c'è ancora, perché nell'edizione italiana viene pubblicato da Freebooks, un editore che lo pubblica e lo distribuisce ancora per il canale delle fumetterie.
Perfetto, allora dovete sapere, miei cari amici, che l'altra volta quando ho sentito Giovanni Gualdoni internosso, lui mi fa: poi se vuoi, magari ci riserviamo qualche minuto per le anticipazioni. Se vuoi, ha detto lui. Giovanni, abbiamo circa 12 minuti per le anticipazioni del 2012, io mi metto comoda, guarda, manca solo il caffè proprio.
Non credo di averne così tante di anticipazioni, però sì, qualcosa possiamo dire, anche a costo di farmi pubblicità da solo, il prossimo albo in edicola, che è appunto quello che uscirà a fine gennaio, si intitola Il Museo del Crimine ed è disegnato da Nicola Mari e sceneggiato da me, è il mio secondo albo sulla serie regolare dopo quello Nella testa del killer, disegnato da Fregheri, è uscito quest'anno. Quest'anno poi sempre, cioè il mese dopo a febbraio, abbiamo il Maxi Bis, cioè come magari i lettori di Dylan sapranno, dall'anno scorso noi abbiamo raddoppiato i Maxi e a fianco di quello di Montanari e Grassani ne facciamo uno anche di dedicato via via a autori noti della casa editrice. Abbiamo iniziato con quello di Corrado Roy, che è stato ovviamente, come avevamo previsto, accolto con enorme entusiasmo dai lettori, e quest'anno replichiamo con Giovanni Freghieri, cioè tre storie tutte di Freghieri. I sceneggiatori saranno Marzano, Mignacco e Di Gregorio. Altre anticipazioni, diciamo, interessanti: a marzo abbiamo il ritorno di uno sceneggiatore che è particolarmente amato, anche se ha fatto pochissime storie, questa credo sia la sua terza o quarta storia su Dylan Dog, e addirittura con 7 anni e mezzo alla sua altra storia lunga, che è Accattino, che ha pubblicato un episodio di un Color Fest nell'ultimo Dylan Dog Color Fest, e che approda per la prima volta sulla serie regolare a marzo con i disegni di Sergio Gerasi, che è un disegnatore che abbiamo rubato a Star Comics, era il disegnatore principale di Walter Buio, una serie di Alessandro Bilotta, fra le altre cose ambientata a Roma. Se non la conosci ti consiglio di recuperarla perché è splendida. Bilotta è un amante di Roma, e nella sua storia, che è proprio questa sua serie ambientata a Roma, ci si vedono proprio luoghi tipici di Roma. E poi andiamo all'Almanacco della paura di marzo, con anche qui un ritorno, nel senso che era un po' che non pubblicava su Dylan, perché è troppo impegnato con i suoi altri progetti di miniserie sempre per noi, un altro romano, torna Roberto Recchioni, in coppia con Mauro Uzzeo, e proprio a completare la meraviglia, disegni di Bruno Brindisi, quindi se c'è proprio una cosa da comprare è l'Almanacco della paura dell'anno prossimo.
Ma quante belle notizie mi stai dando! Proprio io mi sfrego le manine, proprio lo di tipo le mosche, no? Hai capito? Così.
Guarda, te ne posso dare ancora una,
perché
io so che tu sei un'appassionata di Color Fest. E quindi, sempre a proposito di colore, il prossimo Color Fest sarà un Color Fest tematico. Il titolo sarà Historieta, un termine con cui nei paesi diciamo di lingua spagnola viene indicato il fumetto, e ci saranno 4 autori di scuola argentina e spagnola: Alfonso Font, José Ortiz, Lito Fernandez e, tenetevi forte, Enrico Breccia.
No, vabbè, ma tutte insieme me le dai ste notizie? Guarda che non ci arriva al 2020.
Questo altro album imperdibile, mi raccomando.
Quindi questo è il primo Color Fest, poi
questo
immagino che ce ne sarà un altro.
Sì, ma qui mi chiedi troppo, perché andiamo alla seconda metà del 2012, mi sembra un po' troppo arrivare.
Assolutamente, non voglio spingerti oltre, sia mai. Anzi, so che ti ho spinto già abbastanza oltre con questa chiacchierata, e sono stata doppiamente felice di averti
anch'io
avuto ospite, perché c'è più gusto, no? Quando vai e ti attacchi proprio alle caviglie, alla fine ci riesci. C'è decisamente più gusto.
Sì, questa volta hai vinto tu la scommessa, ci sei riuscita.
Diciamo che secondo me questa rubrica di Dylan Dog non poteva terminare il suo 2011 in un modo migliore che con il curatore del personaggio, una rubrica che poi, chi meglio di te lo sa, Giovanni, è iniziata quasi per gioco, nel senso, una mia passione che ho voluto portare in radio, iniziata pian piano come un diesel, e poi adesso stiamo parlando con te, e quindi direi che è stato un bell'anno per questa rubrica.
Beh,
dedicata
di lavoro.
No, io ringrazio te per questa chiacchierata, ma anche per tutto l'aiuto dietro le quinte, perché ovviamente si sa che c'è tutto un aiuto dietro le quinte, ci sono contatti, c'è stata una menzione della sottoscritta sul loro post. Ma tu ti rendi conto che io avevo 8 anni la prima volta che ho letto l'horror post, e a 28, sì, ho detto la mia età, va bene, a 28 mi sono ritrovata scritta su quella stessa horror post, cioè sono stati bei momenti.
Mi sembrava doveroso menzionare il tuo lavoro, che oltre che fatto bene è fatto con una sincera passione, perché le telefonate che abbiamo avuto extra questa intervista mi hanno proprio dato il senso della passione con cui tu stai facendo questa
perfetto, potrei commuovermi, ma non lo farò perché salirebbe lo share. No, scherzo. Giovanni, io è inutile che ti ringrazio ancora, che poi divento quasi pallosa e antipatica, ma non è che finisce qui, eh. Ovviamente non finisce qui, perché noi nel 2012 vogliamo continuare questa collaborazione, se voi sarete d'accordo, e ci presterete ancora artisti, sceneggiatori e matite, se non volete.
Se non li hai già intervistati tutti, sarà un piacere portare all'altare del sacrificio altri autori.
Assolutamente, ecco appunto, a proposito di altri autori, ho scoperto anche che un disegnatore storico, colui che ha dato il viso, le fattezze a Dylan Dog, è un fan come me di Eddie Vedder. Stiamo parlando di Claudio Villa, che è felice come me di una data di Eddie Vedder a Roma. Vedete, è tutta una piccola
fan. E allora potrete andare insieme a urlare sotto il palco.
Non mi permetterei mai, lui come tutti voi siete quelle figure che stanno bene lì, veramente. Anzi, ho scoperto in realtà che siete delle persone tutte fantastiche, mi sto sbrodolando addosso, quindi rendiamo la cosa più seria. Giovanni, seria perché? Perché a tutti chiedo di scegliere una canzone, e quale canzone più seria di quella che hai scelto tu? Perché lei?
Ma perché in realtà ha accompagnato la mia infanzia, è una canzone che non sembra neanche di provenire da ciò che proviene, è una canzone romantica e è bella, che mi riporta indietro nel tempo.
Beh, era un ladro gentiluomo o no?
Sì,
quindi mi deve essere un po' romantico. A questo punto so che ti sto chiedendo la cosa più difficile di tutta la telefonata, però ho fatto questo, è finito, te lo giuro. Il microfono a te, mi devi andare ad annunciare la canzone che ci ascoltiamo.
Ah, urca.
Te l'ho detto però.
Va bene.
Vai.
Allora, annuncio la canzone che ho scelto, che è la sigla di Lupin III, la prima stagione.
Perfetto, sei andato benissimo.
Bravissimo.
Giovanni, hai visto?
Non dirlo troppo ad alta voce, sennò i tuoi capi mi prendono per sostituirti.
Infatti, no, ma lui non può, vive lontano, vive a Milano, c'è la nebbia, non può.
Ma mi piace Roma, amo Roma.
No, non può, scherzo, grazie mille a Giovanni Gualdoni,
grazie,
io ti mando un abbraccio
piacere.
E buon anno Giovanni.
Buon anno anche a tutti gli ascoltatori di
sono
Radio
anche
Dimensione
lettori.
Musica e ai lettori di Lagnati.
Sono anche lettore, quindi non c'è assolutamente problema. Un bacio gigante e grazie mille.
Un abbraccio a te.
Ciao,
a presto.
Grazie.
Ciao.
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me, se gioia. Volando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa.